cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Cose di calcio, edizione di giovedì 7 maggio. Buona giornata, ben ritrovati alla nostra regia, a voi radio ascoltatori, agli amici di Twitch, agli amici che vorranno intervenire al 340-5425-324. Questo il sommario. La Juve sulle spalle di Yıldız e Vlahović per questo rush finale. Vlahović però freddino nell'accettare le condizioni di un rinnovo al ribasso. Elezioni FIGC, la Lega Serie B punta su Malagò, si va verso la candidatura ufficiale e anche per certi versi una vittoria a mani basse dell'ex presidente del CONI. Next Gen eliminata dalla Pianese dell'ex Birindelli. Intercettazioni, spuntano le pretese dei club. E poi i quattro moschettieri delle panchine: Allegri, Spalletti, Gasperini, Fabregas. Cosa hanno in comune? Cosa hanno di diverso? Expected goal, percentuale che un tiro diventi gol. La Juve è seconda dietro l'Inter, 58 gol fatti, 63 quelli che avrebbe potuto realizzare. Buona giornata, ben ritrovati. Un po' di temi, le mettiamo tutti insieme, ma anche una domanda secca, decisa. Poi parleremo anche di Champions League, parleremo che dal 5-4 si è passati all'1-1, sarebbe stato un 1-0 con uno spettacolo diverso, ci mancherebbe. Non voglio strumentalizzare nulla, ma visto che sono in debito col mio tecnico, il mio capo tecnico, di una riflessione che abbiamo fatto prima, e la giro anche a voi, si trovava d'accordo con il sottoscritto. Le squadre che vincono 1-0, cioè vi ho parlato anche ieri dello 0-0, ci sono delle partite che finiscono 0-0 e sono bellissime, che finiscono 1-1, purtroppo per il Bayern è arrivato troppo tardi quel gol, ci sono le occasioni sprecate, ci sono i giocatori che giocano bene la prima partita, meno la seconda, vi sarete fatti un'idea. La sera prima è finita 1-0, la finale sarà Arsenal-Paris Saint-Germain. Siete sicuri che vinca il Paris Saint-Germain? La finale è più forte, sì. Ma vi dico anche una cosa, la mia regola, che smonta un po' la teoria anche di Manuel, che è arrivato. Partita secca, partita secca. Lui di cose secche se ne intende, il nostro Manuel. E le squadre forti, le squadre che hanno più probabilità di vincere, sono quelle che hanno i migliori giocatori. Le squadre che riescono a vincere le partite secche, ma anche le altre, sostanzialmente. Ditemi se siete d'accordo, perché poi dovete sempre far riferimento che partorisco l'idea, non le faccio mai elementari, è vero, perché dobbiamo bussare al vetro, essere un po' i rocchi dei nostri ragionamenti. Bussate, che si sveglia qualcosa, benissimo. Ecco, mi hai svegliato, allora devo arrivare al dunque. Giocatori forti in una società forte, con un allenatore che sappia fare bene il suo mestiere, che non si deve inventare nulla. Quello che sarà un allenatore fra 10 anni, lo scopriremo tra 10 anni, ma intanto in piccolo deve essere concreto anche 10 anni prima. Quindi abbiamo detto le componenti della società, giocatori forti, ma tra quei giocatori forti averne almeno la metà capaci, durante le partite che contano, di fare quello che vogliono fare, di fare quello che sanno fare, di non ascoltare il proprio allenatore. Ditemi se siete d'accordo. C'è della verità, non dico l'assoluto, 100% abbiamo scoperto l'acqua calda. Ma a mio avviso, le squadre che a un certo punto decollano sono quelle squadre che hanno i giocatori forti, ne hanno diversi, che hanno personalità, che hanno qualità, tutto quello che volete, aggiungeteci quello che volete, ma che poi, un po' la Cristiano Ronaldo, un po' come tanti altri, che a un certo punto in campo iniziano lì, vanno a destra, vanno dietro, tirano, non seguono la logica degli schemini che hanno imparato da bambini o il giorno prima, guardando le caratteristiche dell'avversario. Che cosa ne pensate? Ma intanto, sostituendo l'ordine degli allenatori, abbiamo detto i quattro moschettieri delle panchine, Allegri, Spalletti, Gasperini, Fabregas, vi butto lì tanti temi, non vi do tregua. Sostituendo l'ordine degli allenatori, cambierebbe qualcosa? Perché ognuno ha le sue caratteristiche. Vado a prendere uno spunto, lo faccio subito, da un articolo di oggi della Stampa, perché a me di mercato che un giorno è Lewandowski quasi fatta e poi Lewandowski pista che si raffredda, significa che quello è un profilo, ma poi tra il dire e il fare, senza la certezza della Champions, sono tutte piste fredde, pizze fredde oltre che piste, pizze fredde da riscaldare eventualmente, perché se no non accettano certe proposte. Soprattutto se ne hai altre, soprattutto se ne hai altre, onestamente. La Stampa di oggi parla di le panchine del potere, perché arrivo all'ultima domanda. Allegri, 58 anni, è tornato al Milan la scorsa estate, a lui il compito di mediare tra le due anime del club, e lui su questo è bravo, perché sta silurando già qualcuno. Ibrahimovic si è tagliato già i capelli per sembrare qualcun altro. Rappresentate dalla D Furlani e il DS Tare. Infatti inizia la contestazione per Furlani. Non si parla di campo. Quindi lui mette il pullman e il pullman va da un po' avanti e un po' indietro. Questo l'abbiamo capito. Ma intanto è davanti a noi, ma con una squadra che magari poteva essere davanti almeno al Napoli. Luciano Spalletti, 67 anni, è stato scelto in corsa per sostituire Tudor, fiducia totale del club, fiducia totale, fiducia totale. Rinnovo fino al 2028 già ufficiale, quasi doveroso, scontato, hanno rinnovato Tudor, figuriamoci se non potevano rinnovare Spalletti, sarebbe stato deleterio, quindi non è che la vedo come una mossa molto strategica. Era doveroso, punto e basta. Anche perché se no aspettavi la fine del campionato, se ti qualifichi, e torniamo al discorso di prima, ma sapevano che poi si trovavano con il cerino in mano probabilmente, perché poi le cose bisogna dirle come stanno. Quindi il problema è più ancora in società, che dice una cosa e ne fa un'altra perché è spalle al muro ancora. E non è tutta colpa di Comolli, ovviamente. Giampiero Gasperini. Ah no, aspettate, anche senza Champions, il mercato passerà da lui, dice la Stampa. Il mercato passerà da lui, farà i nomi, ma non è detto che glieli comprino quei nomi lì. Lui parla con Chiellini, non con Comolli. Il distacco l'abbiamo raccontato con distacco rispetto a tanti altri che ci arrivano adesso. Vedo che ne avete parlato anche stamattina di Comolli. Non è detto che vada via, sarai delegato a fare nel tuo ufficio, il commerciale o il supervisor degli acquisti. Gasperini ha già vinto la sua battaglia, ha cacciato Ranieri, l'ha portato, duello interno, manderà via Massara, non si trova con quel mercato lì fatto in quel modo. La famiglia giallorossa, i proprietari, ha scelto lui per guidare il progetto. A fine stagione arriverà anche un nuovo DS. Se quel nome lo fa lui, si rafforza e saranno costretti anche a Roma a rafforzarsi in quel modo. Altra figura invece, quella di Fabregas, e arrivo al dunque, e poi magari chiamiamo il collega di Milano Finanza per entrare nel merito di alcune considerazioni di cui abbiamo parlato questa settimana. Eccolo qui, Fabregas, 39 anni, coordina tutto ciò che riguarda l'area sportiva e tecnica del Como. Si sta arrivando anche Spalletti, ma c'è troppo disordine alla Juventus. Loro arrivano dalla Serie B, Serie C, è stato un po' più semplice delegare ad un uomo. Carta bianca sul mercato, ci mancherebbe, con l'uomo che ti sta portando, forse in Champions hai carta bianca perché va a cercare profili completamente opposti a quelli del grande sogno su quella riva del lago di Como. Traccia le linee guida da seguire a ogni livello. Cosa voglio dire? La domanda è questa, anzi gliela giro subito. Partiamo da qui oggi, da Gabriele Lamonica, perché poi si arriva sempre ai soldi. Buongiorno Gabriele.
Buongiorno, come stai?
Molto bene, sono carico per queste ultime tre partite, perché so che nelle difficoltà esce la verità, esce sempre la verità nelle difficoltà, è così o quasi?
Sì, il problema è che bisogna anche guardare alla verità prima o poi,
esatto.
Quindi poi bisogna prenderne atto.
Alla realtà.
Questo è un altro discorso.
Senti, io parlavo, parto da qui perché poi arriviamo alla qualificazione, ma subito ai conti. I quattro moschettieri delle panchine, caratteristiche diverse, io oggi vorrei chiedere chi ha più deleghe dalla società Cioè, le squadre hanno dei punti in classifica, quelle impegnate nella corsa Champions. Ma chi è che, come allenatore di queste quattro squadre, parliamo dal Milan in giù, ha più deleghe? Perché sembrano molto simili, ma al momento anche le società potrebbero sembrare simili, ma sono molto diverse. Ti faccio fare un'analisi che poi va a finire anche i conti, a quanto chiedi di spendere, a quanto hai speso. Perché io me li sono segnati, sapendo della tua presenza, eh? Fra un po' ne parliamo.
Come deleghe nel senso di competenza diretta, di poteri.
Sì, di poteri. Società, i cosiddetti poteri totali.
Ora, sicuramente Chivu mi sembra quello meno potente, nel senso che comunque è un allenatore che in questo anno ha fatto un lavoro egregio e si è costruito un futuro di successo, è un presente di successo all'Inter, ma sicuramente non è nelle condizioni di poter dire o a Marotta o mi compri quel giocatore o io me ne vado, perché è una posizione differente in questo momento, ha un cursus honorum ancora molto limitato, benché abbia già uno scoletto giovanissimo, per cui sicuramente potrà chiedere, lui sicuramente ne chiede delle modalità di giocatore, anche perché poi non è uno vincolato ai troppi moduli in maniera troppo stringente. Scendiamo di una posizione, Antonio Conte al Napoli è uno che fa delle richieste che secondo le indiscrezioni spesso sono delle richieste anche molto molto forti, di nomi molto molto forti, è stato sicuramente ascoltato con Lukaku, è stato sicuramente ascoltato con Højlund quando Lukaku si è infortunato, sicuramente con Lang non è stato ascoltato perché non è un suo giocatore, per cui sicuramente poi chiaramente la società e prende soltanto una parte dei nomi, la lista dei nomi che presenta Conte, che le indiscrezioni che circolano sempre dalle società da cui poi lui va via sono sempre liste piuttosto importanti, cioè, nel senso che ormai fa liste in cui chiede, ovviamente esaspera il concetto Mbappé, cioè lui chiede il massimo, però poi chiaramente sapendo che chiedendo l'impossibile poi induci la società a fare il massimo possibile. Scendiamo ancora in una posizione, Massimiliano Allegri è uno che da sempre fa delle liste di mercato, però anche lui sa perfettamente che non può imporre tutto il suo volere e chiede dei nomi, fondamentalmente chiede dei uno o due nomi pretendendo di essere ascoltato. Sicuramente il nome in cui è stato ascoltato è stato quello di Rabiot nel recente mercato, però per esempio gli hanno comprato Ricci, lui Ricci non lo vede, non lo vede sempre meno, così come vede poco gli Asciari, per cui sai il tema è anche quando poi allenatori di un certo spessore non fanno dei nomi che poi non vengono ascoltati, poi però quei nomi rischi di vederli spesso in panchina. Scegliamo ancora di un'unità e troviamo il nostro Spalletti. Spalletti è uno che chiede dei nomi, ma soprattutto per quello che ci risulta sta chiedendo una totale inversione di tendenza al mercato, per cui basta algoritmi, basta rinascita, i giocatori vengono scelti perché si vanno a visionare, come si faceva sempre, come si è sempre fatto, chiaramente poi con un occhio al portafoglio, chiaramente perché questo è importante, non si può prescindere, però anche con la necessità di avere in squadra dei soggetti di spessore da un punto di vista della personalità, perché comunque a noi questa è mancata clamorosamente quest'anno, per cui è inutile fare la follia di prendere soltanto 22 anni però senza esperienza, si portano a casa anche i trentenni, parametro zero, che sicuramente magari giocano due partite in meno, però quando sono in campo si sentono, cosa che per esempio contro il Verona è mancata clamorosamente alla Juventus. Ce n'è ancora di uno, Gasperini è uno che invece chiede, è un tassativo, e il tuo essere tassativo ha già portato alla rottura con Ranieri, che non è una rottura da poco, perché comunque sono trovati a dover scegliere tra Ranieri, che comunque è colui che ha messo la barca in piedi quando tutto sembrava perduto, e poi il nuovo Gasperini. E sicuramente Gasperini è uno che i nomi li fa e li pretende. Il Fabregas lo conosco un po' meno, però mi sembra un comandino anche lui, cioè mi sembra uno che ha le idee molto chiare, ma è anche uno che comunque ha imparato a fare di necessità virtù, quindi sa perfettamente che la società ha speso tanti tanti soldi per avviare un'avventura di successo in pochissimi tempi, che sto parlando di qualche anno dal fallimento alla storia della Champions League, per cui lui sicuramente vuole dei giocatori, ma credo che a un certo punto chiederà, e non so se ci riuscirà, di evitare dei casi tipo Nico Paz, cioè di prendere giocatori di estremo valore da far crescere per poi vederli andare via con una recompra minima e fare tornare a casa. Ecco, questa sorta di nave scuola per una squadra che ha ambizioni permanenti di coppe europee, che siano Champions, UEFA o Conference League, sicuramente non premia, che poi in fondo, certo, se ci pensi, era quello che poi abbiamo fatto noi quando abbiamo avuto all'inizio Morata con la recompra, e poi dopo non abbiamo più cercato quel genere di soluzioni, ovviamente.
Gabriele,
questo secondo me è un po' il panorama.
E noi ti ringraziamo perché hai tracciato quello che abbiamo letto anche quest'oggi dalle colonne di alcuni quotidiani. Arrivo ai soldoni, perché poi mi metti in ordine le idee che ci hai appena espresso con quello che è stato speso e con quello che dovrebbe essere poi il percorso da seguire. Il Milan quest'anno, come mercato, ha speso più di tutti 157 milioni, parlo sempre delle nostre squadre, cioè delle squadre impegnate, tolgo Inter e Napoli per il momento. 157 milioni, la Juventus 136, il Como 109, la Roma 63, azzeccando delle mosse a gennaio come prestiti, poi vedremo quanto costa l'anno prossimo. Ma ripartendo con ordine dal Milan, il monte ingaggi della Juventus è però primo rispetto a queste squadre, 129 milioni, anche se si è un po' abbattuto, 100 monte ingaggi del Milan, 114 della Roma e poi c'è il Como con 47 milioni di ingaggi. Che cosa ci dicono questi numeri? Me li rimetti in ordine o quello che sarà, secondo te, la mossa che darà continuità a queste operazioni? Anche se c'è necessità di comprare o di vendere eventualmente in queste quattro squadre.
Allora, il discorso del monte ingaggi è un discorso importante perché comunque viene utilizzato all'interno dei parametri dell'UEFA, per cui il monte ingaggi totale non può essere, deve avere rispetto ai ricavi complessivi rapporto di 0,7, quindi non può essere, gli ingaggi non possono essere più del 70% del totale dei ricavi incassati. E quindi questo, ma il monte ingaggi indica anche una sorta di stato di sanità o non sanità delle squadre. Mi spiego. La Juventus fino all'anno scorso era la prima rosa percorso, adesso è la seconda, esatto, della Serie A. Però il problema è che comunque questo costo storico è in parte dovuto alla normalizzazione dell'esplosione delle retribuzioni che è arrivata dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che aveva il mega stipendio. Quel mega stipendio aveva indotto molti procuratori di giocatori che erano in rosa a dire: beh, se Ronaldo vale 20, il mio, qualunque esso sia, non può valere 4, deve valere almeno 6. E molti di loro erano stati accontentati. Allora, in realtà le rose devono essere costruite con una evidente meritocrazia. Cioè, se io squadro Cristiano Ronaldo e allo stesso tempo Miretti non può pensare che il suo stipendio, che debba essere comunque parametrato al fatto che ogni squadra con cui guadagna molti soldi, perché non sono uguali. Quindi il tema è, rispetto al monte ingaggi, è comunque limitare molto l'impatto dei procuratori all'interno delle trattative. Oggi i procuratori hanno troppo potere.
Perché vedi che metti l'accento su un aspetto che spesso sottovalutiamo, lo tiriamo fuori a volte, ogni tanto, ma che diventa molto importante con chi legge come te le tabelle anche dei costi. Come si può rimediare quindi nel breve?
È un fatto culturale. Cioè, secondo me nelle normative che devono essere studiate per sì, la nuova Federcalcio, ci devono essere anche delle chiare, evidenti normative fiscali. Noi in questo momento abbiamo il decreto crescita che di fatto rende molto più conveniente prendere uno straniero pagandolo tanto piuttosto che prendere un italiano per motivi fiscali. Bene, allora io credo che ci dovrebbe essere una tassazione enorme delle clausole dei procuratori, perché i procuratori prendono tanti soldi per indurre i giocatori a fare delle scelte. Ricordiamoci che di fatto la mancata firma di Dybala all'epoca, sì, poi il sentimento che ho avuto dopo, siamo stati anche fortunati, è stato legato al fatto che lo zio di Dybala voleva altri 10 milioni per convincere il suo assistito a firmare un rinnovo di contratto. È una follia. Quindi io imporrei che queste consulenze abbiano una tassazione fortissima, anche del 100%, per limitare l'impatto, perché per indurre le società a non fare troppo affidamento su queste donne. Perché? Perché poi tra le altre cose il problema è che i soldi sono sempre meno, e i soldi che vengono spiegati in procuratori escono dal sistema. Per cui io questa cosa andrebbero tassati molto, e poi andrebbero tassati meno di altre le transazioni italiane. Cioè io compro un giocatore, Juventus compro un giocatore dalla Fiorentina, dall'Atalanta, io gli applicherei delle tasse inferiori, perché quei soldi rimangono all'interno del
sistema calcio. Mercato italiano, sistema calcio italiano.
Poi la Fiorentina può decidere di investire nel mercato, certo. Poi si può decidere di investire per pagare lo stadio, per comprare, per comprare.
Molto
per,
interessante per... quello che ci stai dicendo, Gabriele.
Ci deve essere un meccanismo premiale, non solo per chi risparmia e sa equilibrare i costi, ma anche per chi spende meglio. Perché poi anche lì il discorso quanto abbiamo speso per il mercato, perché per Dio è impressionante, certe cifre fanno impressione, però il problema non è quanto hai speso, ma come hai speso, perché noi abbiamo speso una cifra immonda per un giocatore che io reputo veramente scarsissimo, che è Openda, preso perché non lo so, perché comunque sicuramente qualcuno dovrà rispondere dal fatto di aver scelto un giocatore tanto scarso pagandolo così tanto, però applicandogli poi una clausola che è scattata quando era sicuro che la Juventus avrebbe raggiunto almeno il decimo posto, vuol dire che il decimo posto per la Juve sarebbe una oltre il fallimento della stagione, per cui non c'è motivo di legare un obbligo di riscatto a un obiettivo che si può definire fallimentare. Ma il problema di Openda non è soltanto il fatto che è costato 40 milioni, 50 milioni. Il problema di Openda è che è costato 40 milioni, ma che adesso per disfartene te ne costerà altrettanti. Perché
devi dare in prestito?
Se va bene, dai in prestito, ma ti tieni. Il prestito, se va bene, gli paga tutto lo stipendio, se va bene, ma l'ammortamento del costo storico te lo tieni tutto. Per cui tu hai un meno 15 ogni anno per ammortare il prestito. Per cui tu hai fatto una scelta sbagliata, e casomai lo volessi mandar via, e guarda la difficoltà che hai avuto nel mandar via, nel chiudere i contatti con Arthur, con Caio Jorge, e abbiamo poi allungato anche
li pagati questo. E li stai pagando, cioè
e continuando a pagare, sono perché l'errore di mercato non soltanto è una mancata maturazione della squadra, ma è un appesantimento futuro del bilancio.
Gabriele, chiarissimo, il tempo vola sempre. John Elkann, che guarda sempre il bilancio, la proprietà, ma sta giudicando secondo te l'operato di Comolli? Perché se ne sta parlando, torna d'attualità il nome, come è stato, di Giuntoli, di Comolli, due ruoli diversi sostanzialmente.
Beh,
che
sì,
idea hai?
Guarda, io ho letto molte cose sui blog di Juventini, che pensano appunto che fosse una nuova rivoluzione della dirigenza. Di questo non ho contezza, però nel momento in cui tu prendi un dirigente come Comolli, che impone una metodologia di scelta dei giocatori totalmente fuori dagli schemi, o facendo delle scelte basate su algoritmi, quindi quasi senza andare a vedere i giocatori, e di tutta la campagna acquisti che fa, è una che serve a una campagna di acquisti profondamente fallimentare, perché
esatto.
È stato un fallimento, ma è stato un fallimento, l'abbiamo spedito, cioè adesso ce lo rimanderanno indietro, tra altre cose vendendo un ragazzo giovane che sta giocando al Porto, facendo uno scambio e subito
lasciamo perdere, è la prima cosa che ho pensato, certo.
E poi hai preso Davide, certo, l'hai preso perché quello di Davide l'hai preso a parametro zero, pagando 16 milioni di commissioni. E poi ha preso Zegrova, che comunque era un giocatore che hai preso rotto, ma che poi fatto fare delle visite mediche che però non sono stati in grado di dirti quando sarebbe stato in grado di tornare pienamente operativo in campo. Cosa che ancora
dovrà risponderne, dici tu, a qualcuno.
Allora, se io voglio fare il rivoluzionario e porto idee nuove e dico che faccio le cose come voglio io, e poi ottengo delle sonore sole, e gli unici due giocatori che vengono presi guardandoli sono Bogà e Holm, si rivelano essere infinitamente meglio di quelli che ho preso, beh, qualcuno dovrà rendere pur conto. Senza contare che comunque lui ha scelto una squadra di dirigenti che non ha apportato tutte queste. Abbiamo preso Modesto come direttore tecnico, che da una squadra retrocessa come il Monza. Lui siamo preso più di un anno per prendere un direttore sportivo, e poi abbiamo preso Ottolini dal Genova, che era un cavallo di ritorno. Allora, queste scelte devono essere ponderate.
A fuoco lento e senza legna, mi sembrerebbe di dire.
Devono essere ponderate la proprietà, perché io devo capire se ho preso un dirigente che è in grado di gestire la proprietà oppure no. Tra l'altra cosa, aggiungiamoci quella figura veramente oscena fatta a San Siro, quando ha messo letteralmente la mano addosso a un arbitro, una cosa che sinceramente, quello secondo me sarebbe stato già un qualcosa per cui era...
Non riesco a spiegarmela ancora oggi, Gabriele, onestamente, quell'uscita in generale, cioè lo fai sempre o diventi la Lazio.
Fossi stato un dirigente, una proprietà, avrei presentato di licenziarlo per giusta causa.
Mi dicono che non hanno apprezzato, un po' come la giacca di Allegri, cioè ai tempi, naturalmente.
Però comunque sicuramente i presupposti per una profonda revisione di quello che è stato fatto, perché poi bisogna programmare una stagione, e diciamo che, diciamocelo chiaramente, quando anche mai dovessimo politicarci, va scritto agli annali che questa è una stagione fallimentare. Questa è una stagione fallimentare.
Intanto arriviamoci al quarto posto e certifichiamolo, naturalmente. Anche perché chiudo il tuo ragionamento perfetto, ma non perché dimostra una tesi piuttosto che un'altra. Noi divulghiamo informazione, quindi questi sono dati oggettivi. Se Spalletti, che resta e ha accettato di restare, vuole agire in un altro modo, capite che va un po' in rotta di collisione con un modello che oltretutto ha fallito nei 365 giorni prima. Trovare l'accordo immediatamente per rinforzare la Juve diventa complicato, anche perché i problemi poi si sommano, non sono tutti di quest'anno, tornano pronti a rientrare Douglas Luiz e Nico Gonzalez. Capite che è una mezza rivoluzione in negativo se te li trovi qua, e dovrai o tenerli o ridarli magari in prestito. Senti, il Pallone d'Oro podcast cosa ci racconta questa settimana?
La settimana è stata chiaramente una settimana tematica legata all'Inter, chiaramente allo scudetto dell'Inter, quanto vale, quanto incassano e quanto impatta sui conti, fondamentalmente. Per cui, e comunque abbiamo fatto un'analisi abbastanza. Io ho avuto un paio di fonti che mi hanno detto che comunque quest'anno l'Inter, anche se ha fatto tre turni in meno di Champions, comunque ha avuto una crescita di ricavi organica abbastanza interessante, che arriva a lei dovrebbe premiare. Da un punto di vista dello scudetto, questo non dà premi in quanto tali, ma sicuramente da 20 milioni in più l'anno prossimo dai diritti televisivi, ma quelli sono praticamente quasi assorbiti dai premi dei calciatori, dai festeggiamenti, per cui è sicuramente un evento, un qualcosa che dà visibilità, ma che non è che aggiunge utili, aggiunge ricavi, aggiunge chiaramente molte altre cose. Però in realtà lì il futuro di Milan e Inter dipende dalla definitivo allo stadio di San Siro, che dipende dalla cosiddetta VAS, che è la variazione ambientale strategica,
e lì
deve dare. E lì io, visto come ragiona e come ha ragionato fino adesso il Comune di Milano, non sono del tutto ottimista, e sarebbe una notizia molto brutta per tutto il mondo del calcio italiano, perché se salta San Siro quasi sicuramente ci tolgono la partecipazione agli europei.
E lì la luce si è accesa, ma si è anche mezza spenta, e conosciamo le ragioni. Podcast naturalmente che potete trovare legato
sulla tua pagina YouTube di Milano Finanze Classe NBC e sulle piattaforme da Spotify in giù.
Esatto, Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, ci fa sempre i conti e noi siamo costretti a pagarlo sempre alla fine con la fattura, naturalmente, delle sue informazioni che ci sta dando con la nostra attenzione. Grazie Gabriele.
Grazie a voi, a presto.
Ci fa piacere pagare ascoltando e imparando, naturalmente.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Se volete venire a fare i conti con l'attualità, il 29 maggio è la data giusta. Allora, Manuel, se mi vai a recuperare, poi me la ricordo a memoria, ma è semplicemente magari qualcuno ci sta guardando in, senza audio in televisione, canale 4637 delle Samsung TV o attraverso la nostra app cliccando sul televisorino ci potete anche guardare o sentire attraverso il DAB in Piemonte, quasi tutto il Piemonte, o anche attraverso l'antennina della radio. Quindi attraverso le app gratuite, naturalmente, bene ricordarlo. Eventi @radiobianconera.com, semplicemente per, e stanno arrivando quotidianamente delle informazioni, mi fa piacere che praticamente tutti quelli che scrivono poi riconfermano la loro presenza. Organizziamo questo evento il 29, l'abbiamo pensato per fare un live insieme, poi vedrete una piccola sorpresina, anche gli ospiti nel dettaglio ve li dirò. Non parliamo di ex calciatori, lo dico chiaramente. Dedichiamolo a noi, siete voi i nostri protagonisti nella nostra radio. E quindi ci troveremo in una data speciale, il 29. So anche che qualche partecipante avrà degli aneddoti da ricordare, purtroppo amari di quella giornata, perché magari presenti a Bruxelles, magari da tempo non li hanno più raccontati, ed è una testimonianza che vorrei venisse condivisa con tutti noi. Davanti al monumento della Isel, alla Continassa, ci ritroveremo alle 17:30, momento libero per tutti, per chi può venire anche solo 5 minuti, 10 minuti, eccetera. Poi, invece, per quelli che si saranno iscritti e che riceveranno informazioni, non vi preoccupate, chi ha già mandato, chi gli abbiamo dato le informazioni, abbiamo già segnato il nome, verrete ricontattati, stiamo cercando di arrivare al numero completo in maniera da mandare a tutti nello stesso istante il modo per saldare per l'aperitivo bianco-nero, perché vorremmo fare questo dibattito con in bianco e in nero con alcuni nostri opinionisti, eventualmente in collegamento o in presenza dalla sala del G-Hotel, dove si potrà entrare solo se avete prenotato la vostra partecipazione, ovviamente. E quella partecipazione, per dare conferma a quella partecipazione o per avere anche solo informazioni e costi, scrivete a eventi@radiobianconera.com. Sto monitorando io stesso il tutto per rispondervi nel più breve tempo possibile, e quando ricevete, cioè, mi date conferma, state tranquilli che avete la certezza del vostro posto. Naturalmente non potremo superare le 60-70 unità, ci stiamo avvicinando, però abbiamo ancora dei posti a disposizione. Il 29 di maggio, tra l'altro, data per condividerla con i nostri angeli dal cielo, 39, e non solo loro, tutti i tifosi che magari anche i vostri cari che sono mancati, ma in una giornata speciale, davanti a un monumento speciale, che andrebbe già un po' ritinteggiato, eccetera. Cioè, vorremmo anche ogni anno andare a verificare lo stato, le condizioni della manutenzione del monumento, nuovo, ma sappiamo, intemperie, pioggia, eccetera, potrebbero rovinare il tutto. Saremo lì, ci sposteremo al G-Hotel, chiacchiereremo, un aperitivo alle 8:30. Abbiamo terminato la nostra partita, in maniera che chi è a Torino, chi è di Torino, può rientrare nelle proprie abitazioni. Ma parlando di tutti i temi, da quelli arbitrali, da quelli della federazione, non sarà ancora candidato nessuno, la Juventus, Spalletti, Comolli, saremo a casa anche della Juventus. Una piccola sorpresina la stiamo programmando col G-Hotel, e quindi parleremo liberamente, nel rispetto dei ruoli, come dico sempre, nello stile della Juventus, e anche con le dovute proporzioni, nello stile di Radio Bianconera, che sarà lì non per darvi ragione, non per darvi torto, ma per ascoltare e per eventualmente dibattere insieme a voi. eventi@radiobianconera.com. Allora, torniamo alle notizie, perché questo è uno spazio che dedico a voi. Poi nel prossimo blocco ci sarà l'intervento di Gianni Balzarini. Mi sto vedendo il gol della Pianese di Birindelli, che praticamente ci manda a casa al secondo turno dei playoff. Quindi intanto questo è il miglior risultato da quando esiste la nostra Next Gen. C'è da fare esperienza, dall'altra parte ci sono i Volponi, come li definisco io. Sarebbe stato difficile, qualcuno mi scriveva, quest'anno andiamo in Serie B anche con l'altra squadra. Diciamo che potremmo avvicinarci molto, ma bisogna anche pensare che da lì non devi tirare fuori solo soldi per finanziare Openda o lo stipendio di Vlahovic, ma anche tirare fuori giocatori. Questo, secondo me, sarebbe da mettere in risalto negli obiettivi strategici della Juventus, soprattutto alla luce che quest'anno si è arrivato al secondo turno dei playoff, prima volta, e puoi fare meglio, ma hai già fatto tanto per quello che hai e per come abbiamo giocato, abbiamo costruito questa squadra, che magari non è la più forte e non vorrei diventare mai la squadra che viene in Serie A e poi va in Serie B. Poi resta 10 anni in Serie B, poi ritorna in Serie A. Quello è un progetto per galleggiare e mi sembra che Bremer lo abbia detto chiaramente per quanto riguarda la prima squadra. Parlando proprio di Bremer, no, intanto squadra al completo, Yıldız e Thuram subito al lavoro col gruppo. Se ci sarà un cambio, solo Vlahovic al posto di David. Se dovessimo essere costretti a farne due, Thuram è quello che rischia di più, perché al dolorino più fastidioso rispetto, e anche l'affaticamento rispetto a Yıldız, che meriterebbe di risparmiarsi anche lui, ma abbiamo notato che, avendolo fatto giocare tutta la partita, stando meglio, dovrebbe essere anche lui confermato. Senza Thuram, eventualmente le soluzioni sono logiche: Koen Meiners in mezzo al campo per sfruttarlo un po' più avanti rispetto alla linea difensiva, perché gli errori dei cambi contro il Verona sono sotto gli occhi di tutti. Mischi un po', tieni, combatti in mezzo al campo, pulisci qualche pallone. Ognuno deve stare nel reparto a lui più adatto. Oppure l'inserimento di McKennie lì in mezzo, con Holm praticamente sostituto, non nel ruolo, ma nello spazio centrale del campo, decentrato rispetto a Locatelli e Thuram, di McKennie appunto. Io ci vedo questi due cambi. Ci fosse la necessità, Yıldız non ce la facesse, Yıldız solo un tempo nella ripresa, e si inizierebbe con Boga. Ma avendo Vlahovic, io ho titolato la Juve sulle spalle di Yıldız e Vlahovic. Vlahovic, che è un giocatore che serve al Bayern Monaco. Non so se l'avete visto ieri il Bayern Monaco. Gli serve un giocatore, non Vlahovic, un attaccante. E forse esce anche per questo motivo. Vlahovic è spinto e sponsorizzato da Spalletti, ma non so se accetterà le condizioni che gli vogliamo fare, che gli detteremo, anche perché Comolli non ha i poteri per decidere oggi quello che potrà fare a Champions o no acquisita. Non so se ho reso l'idea. Poi, tantissimi, la vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni, il caso Openda, Caballe in uscita, Zegrova, David, Koen Meiners, in base alle offerte. Ma attenzione, perché poi devi prendere i soldi. Azic l'hai pagato 7,6, Cabal 12,4, Di Gregorio 18,2, Gatti, che è sul mercato, l'abbiamo capito, e forse ce lo fa capire, 9,2, David 12, che sono quanto è stato le commissioni, eccetera. Koen Meiners 52,6. Milik 8, Perin 16, Zegrova 14,5. Poi ci sono quelli che hanno un valore residuo in base agli anni che hanno già, sono già rimasti alla Juventus. Il più basso è quello naturalmente di Perin, 0,6. Ma non sono i costi, quelli che vi ho detto per primi, che ne so, Azic 7,6, Zegrova 14,5, i costi che tu riesci a rimettere in cassa. Detto molto chiaramente. Per quanto riguarda Bremer, invece, altra curiosità, il suo record è il giocatore migliore della Serie A perché ha realizzato come difensore 15 gol da calcio d'angolo. Interessante. Se io rafforzassi la difesa, gli evitassi di giocare palla in orizzontale con la squadra avversaria, perché se ce l'ha fatto il Verona quel gol lì, figuriamoci cosa capita, sarebbe capitato con altre squadre, Paris Saint-Germain, chi ti blocca sulla bandierina del calcio d'angolo tuo. Quindi non è capace di impostare, può migliorare, non è quella la sua dote migliore, serve un centrale da mettere vicino a lui. Mi fate dire una cosa e poi ascolto voi. Restiamo fuori dalla possibilità di prenderci Kim, perché l'ho letto, l'ho messo nei titoli spesso, obiettivo Lewandowski, Kim, quello, quell'altro davanti, cerchiamo quello che serve, guardiamo come stanno giocando. È un po' arrugginito, l'avete visto negli ultimi 10-15 minuti ieri sera, non era facile. Quindi Goretzka, che è un giocatore che mi piace, ma forse mi trascino il ricordo di Goretzka, che non ha mai giocato queste partite decisive. Kim, se l'avete visto, la prima cosa che ho pensato guardandolo in famiglia questa partita, non è un giocatore, cioè se viene da noi non aiuta, ma ripeto, io la guardo un centesimo di volte la prestazione di Kim. Se noi andassimo a guardare solo l'algoritmo, ci direbbe cose bellissime di Kim quando ha giocato, e tante volte che non ha giocato non ci racconta la ruggine che c'ha nella sua non solo condizione atletica, ma rispetto a un calcio diverso. E in Italia, anche se più lento, lo vedo complicata, la vedrei come complicata come operazione da portare a Torino. Ovvero, più che complicata, possibile, ma la eviterei. Cosa ne pensate? Detto questo, chi ha più deleghe dalla società, dalla rispettiva società dei quattro allenatori in corsa Champions, secondo voi? E poi parliamo, naturalmente, di Lecce. Siete preoccupati per Lecce? Mi dite la vostra. 340-54-25-324. E intanto, se Manuel mi fa ascoltare qualche vocale, ecco qui che andiamo ad ascoltare qualche vocale e poi cerco quello.
Ciao
che...
direttore. Ciao. Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, sempre. Io per rispondere alla domanda che hai fatto ti dico che vince l'Arsenal la Champions League. Io sono team Arteta, però vedremo il campo, poi se vince il Parì va benissimo, uguale. Detto ciò, oggi Calcio e Finanza ha deciso che ci sono indagati anche gli altri club. Ma come gli altri club, che sono indagati solo quelli dell'Inter? Comunque, la Gazzetta non riporta niente su quello che dice, zero pagine d'inchiesta. Ma detto ciò, Lecce-Juventus bisogna vincere, e ti faccio questa domanda: secondo te cosa manca alla Juventus per tornare il prossimo a vincere lo scudetto? Può mancare una cosa chiamata personalità? Forza Juve.
Guarda, ero pronto a risponderti così, per rispondere sinteticamente: esperienza. E nell'esperienza, se prendi il giocatore giusto, esperto, hai anche quello che dopo un mese ti viene a dire passami la palla, vai più avanti, l'allenatore in campo, tanto per essere chiaro, quello che ti sprona, quello che con rispetto fa crescere la squadra anche in settimana. Allora, andiamo sugli interrogati Pinzani e Butti su Arbitropoli. Saltano fuori altre intercettazioni con Rocchi, perché non è vero che anche altri e solo l'Inter, attenzione, perché verranno ascoltati o cominciano ad essere ascoltati anche gli addetti agli arbitri delle altre squadre. Qual è il rapporto che devono avere lecito? Perché se tutti fanno tutti la stessa cosa, hanno trovato il jolly quelli dell'Inter. Il problema è che nelle intercettazioni spunta pressioni e lamentele. Si indaga sui rapporti tra club e designatori. Cosa fa il designatore, l'addetto agli arbitri della Juve, del Como o della Cremonese? E vi faccio un altro esempio. Finita la partita ieri sera di Champions, perché io non ci vedo niente di male se finendo la partita Paolino, Moggi, l'Inter o qualcun altro esclami una cosa del genere. Io quest'arbitro qui non lo voglio più. Se me la estrapoli, c'hai ragione sempre tu. Se la becco al telefono è già diverso. Ieri sera, se io fossi stato un tifoso del Bayern Monaco, sarei andato a urlare questa cosa al designatore degli arbitri della Champions, perché è un incapace l'arbitro di ieri sera. Non so se avete visto la partita e cosa ne pensate. E ha fatto quello che ha voluto. Non ci vedo la malafede? Se mi trovate le intercettazioni, sì, se no qui dovete pensare male anche di me, che vi dico A e invece sarebbe B. E io penserei la stessa cosa di voi. Dico che se ti dico in faccia io te non ti voglio più vedere, o se la società ufficialmente gridasse non ti voglio più vedere, certo che metti pressioni. Lo fa Antonio Conte in campo, lo fa chiunque. Non lo fa ancora Spalletti come faceva Napoli, perché ha capito che qui si usa un altro modo, un altro modello. Però attenzione che con l'altro modello rischi poi sempre di prenderla nel frac, tanto per essere chiari. Ma ieri sera l'arbitro di Paris Saint-Germain, Bayern Paris Saint-Germain, è un arbitro a cui gli 11 giocatori e 70.000 dell'arena di Monaco gli avrebbero dovuto dire, non solo coi fischi, non solo 10 secondi, non so se avete notato, non ti vogliamo più vedere, o forse qualcuno che lo manda non dovrebbe più mandarlo. Non so se trovate il vostro, se trovo il vostro consenso. Attenzione perché, caso scommesse, Fagioli e Tonali patteggiano anche con i PM di Milano, cioè si parla più forse di questo che degli arbitri, non su alcuni giornali. Sandro Tonali e Nicolò Fagioli patteggiano 78.250.000 euro ciascuno, e l'altro, Tonali patteggia 78.250 euro. Fagioli un mese di arresti, ma col beneficio della sospensione condizionale della pena nell'inchiesta sugli atleti che nel 21-23 giocavano su non autorizzate piattaforme di scommesse. Questo è quanto arriva stamattina, poi tutto riassunto. Altre 18 persone, tra cui calciatori come il portiere juventino Perin, il compagno americano McKennie, gli ex juventini argentini campioni del mondo Paredes, Di Maria, i nazionali Bellanova, Samuele Ricci, hanno potuto estinguere con 258 euro di oblazione la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali, mai sul calcio, ma poker, eccetera, eccetera. I soli centrocampisti Tonali e Fagioli, che avevano già saldato i propri precedenti conti con la giustizia sportiva attraverso squalifiche e multe nel penale a Milano, avevano invece un problema in più: la contestazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge, cioè l'aver pubblicizzato presso altri calciatori le piattaforme illegali. Contravvenzione sanzionata con l'arresto fino a 3 mesi e un'ammenda. E Fagioli, per questo motivo, 1 mese con la sospensiva. E quindi di questo non sapevo neanch'io. Fagioli sterilizza in concreto usufruendo della sospensione condizionale della pena, mentre Tonali preferisce, utilizzando una possibilità della legge Cartabia, chiedere alla GIP Castellucci la conversione in pena pecuniaria, 78.250. Il fatto infine che le giocate di Florenzi al Milan all'epoca e la loro attaccante romanista Zaniolo fossero state già oblate dai 2 anni in un precedente fascicolo a Torino determina ora a Milano il loro proscioglimento. Intanto mi viene in mente una cosa: Fagioli non paga 78.000 euro, Tonali sì. Non aggiungo niente. Io avessi 78.000 euro li avrei pagati, se non ne ho proprio 78.250, per dirvi che probabilmente i conti di Fagioli sono ben sotto controllo.
Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di Calcio. Io vi ascolto e noi ascoltiamo tutto. Manuel, puoi confermare, certificare che Radio Bianconera, sede di Torino, sede di Roma, poi si saltano dei messaggi, oggi non li sto neanche aprendo, ma i vocali li ascolto, mi è più semplice, anche perché sono due in bianco e nero da solo, quindi faccio il bianco e il nero, sono il direttore, ne vado orgoglioso dello staff, i tecnici, i collaboratori, Bianconera News, tutto Juve, tutto il nostro sistema, apparato Polo Bianconero, come lo definisco. Quindi magari c'è chi beatifica, chi un po' meno, chi mette, chi toglie le fette di salame dagli occhi, chi se le rimette probabilmente, non lo so, come i tifosi per certi versi, e quindi vi ascolto. Sappiate che l'ascolto è fondamentale, quindi pretendiamo anche noi di essere ascoltati, di non pensare male se non vi mandano un vocale o un messaggio, sia chiaro. Io però sottolineo su Spalletti questo: quella sceneggiata non mi è mai piaciuta. Vorrò vedere come gestirà quest'estate il tatuaggio del Napoli con la maglietta corta mentre fa il riscaldamento, perché si vede bene il marchio. Io ci dico che un tatuaggio è per la vita, no? Ma i sentimenti forse cambiano anche. Non dico che ti puoi innamorare. Nello sport i simbolini, il tatuaggio, l'orecchino... Poi sappiamo che le cose possono anche cambiare, ma sono vecchio a fare questi ragionamenti, ci mancherebbe. Dico che però quella scena con Allegri, d'accordissimo, non puoi fare frate indovino in campo, ci mancherebbe. Però per come sta incidendo in questa Juve, che non è beatificazione, sta... aprendo le finestre e facendo cambiare l'aria. Però tocchi un aspetto importante, perché se fosse stato un po' più umile il buon Thiago Motta, credetemi, come dici tu, è andato via a marzo. I punti sono questi. Cosa voglio dire? Che bisogna essere un po' più realisti. E quando hai un po' più di età, io ne ho meno di Spalletti. Ma ne ho di più di Thiago Motta. Forse se lo avessi incontrato qualche volta di più passeggiando in Champions League al mattino, quando lui si svegliava prestissimo come sottoscritto perché andava a prendersi il suo caffè non servito nel miglior hotel a 25 euro in giro per l'Europa, mandandoselo a prendere in una caffetteria guardando il paese, la città ospitante, e lo incontravo, delle chiacchierate ce le siamo fatte, molto scettico, più lui su di me che io su di lui in quel momento lì, ma disponibile. Ecco, gli avrei consigliato di essere un po' più diplomatico, cioè di essere un po' meno scienziato, di ascoltare un po' più quello che i muri dicevano. Forse un giorno capiremo anche che ha sbagliato tanto, è stato giusto mandarlo via, ma forse non è proprio l'errore più grande. Attorno, ma non per salvare lui, ma per dire che invece non è beatificazione, santificazione di questo allenatore, e che ha capito come entrare nel mondo Juve con una squadra che ha bisogno di essere portata per mano. Noi, se centreremo la Champions, ci arriveremo all'ultima giornata di nuovo, se non ci fanno i regali gli altri. E l'ultima giornata è complicata perché c'è il Toro, non c'è il Venezia. C'è un derby in casa loro e non il Venezia in Laguna. Non so se rendo l'idea.
Dipende un po' anche da lei.
No, dipende da lei, Spalletti. Dipende da lei. Perché in conferenza non possiamo dibattere così, perché i tempi sono tempi. Lei parla più di me e ci impiega 50 minuti a rispondere alla prima domanda del canale bianconero, e capisce che poi la Juventus non ci fa fare altre domande.
Tutto tappezzato e tutto scritto.
Te lo ricordi? Queste gliele abbiamo tirate fuori tutte, perché se fai domande banali, elementari, sì, lei ha ragione. Quando ti dà ragione all'inizio, significa che non ti aggiunge niente. Invece, se tappezzi con i fogli sullo spogliatoio, ti dice: ma lei conosce mica la signora delle pulizie, che saluto, non la conosco. Però la saluto ugualmente. Così vi raccontiamo un po' la Juve. Grazie, perché noi parliamo del raduno e già diversi oggi in questa fascia ci stanno dando adesione. Grazie, riceverete le informazioni, l'ho aperto al volo durante la pausa. E quindi, se volete, eventi@radiobianconera.com per dibattere così. ma con altri ospiti, non ci sarò io a tenere un monologo. E quando parlerete voi, magari sarete in diretta video su Radio Bianconera dal Geotel, quindi non potete mancare. E se volete aggiungervi con degli amici eccetera, ci sono ancora dei posti, ma abbiamo ancora una dozzina di giorni per raggiungere per riempire completamente la nostra sala e per fare un buon aperitivo di fine stagione tirando le somme. E voglio vedere se dicevate, se chi avrà azzeccato il pronostico. Io lo sapevo, io lo dicevo, io no, mi sono rimasto stupito. Cosa c'è da fare? Naturalmente ne parleremo il 29 di maggio. Detto questo, andiamo ad ascoltare altri vocali. Intanto vedo che sei già pronto a contattare Gianni Balzarini.
Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ho ascoltato con molto interesse questo intervento del vostro opinionista, molto interessante. A riguardo,
sono contento.
Volevo dire, non si potrebbe riassumere il tutto dicendo: una volta, quando la Juve cercava un giocatore, i giocatori pensavano: qualsiasi stipendio mi diano, io ci vado perché è la Juve. Mentre adesso, quando la Juve cerca un giocatore, pensano: oddio, mi vuole la Juve, quindi il mio stipendio deve essere per forza altissimo. E questo fa sì che i giocatori che poi arrivano siano comunque convinti di essere arrivati e di conseguenza non danno il massimo e non si impegnano quanto dovrebbero per diventare dei fuoriclasse, ma ormai il loro livello lo sentono raggiunto. E da qui una squadra che alla fine rimane sempre un po' così apatica di fronte alle difficoltà.
Grazie di questo tuo intervento, grazie anche... Sì, l'abbiamo leggermente tagliato perché il concetto era stato chiaro. Non sabotiamo mai nessuno, quindi lo ammettiamo anche pubblicamente. Grazie anche perché apprezzi la rubrica del giovedì, ne abbiamo diverse. Tra poco quella di un balzo nel passato con Gianni Balzarini, ma anche quella di economia e commercio con Gabriele La Monica, che avete ascoltato e mi è sembrato di capire, sei stato esplicito, tu abbia apprezzato. Si chiama Appeal, probabilmente Gianni Balzarini ha ascoltato parzialmente questo vocale del nostro radioascoltatore. Ciao Gianni, ben trovato, buon giovedì.
Buongiorno a voi.
Hai sentito il messaggio? Noi abbiamo messo un po' sui conti quello che bisogna fare, i ritorni Nico Gonzalez, eccetera, e lui diceva, questo ascoltatore, è vero quello che dicevate prima nella rubrica di economia, però una volta venivano accettando un po' le condizioni della Juventus, adesso accettano, ma magari sono anche preoccupati di venire in questo momento particolare alla Juve. Si tratta di competitività della squadra, di appeal, di che cosa? O è cambiato tutto il sistema anche attorno del mercato?
Un po' di tutto quello che tu stai dicendo, chiaramente, nel senso che una Juve che non vince, chiaramente, è meno appetibile di una Juve che vince, ma è evidente, cioè voglio dire, non è... scopriamo l'acqua calda, e quindi ci sta che un calciatore, prima di dire sì alla Juventus, voglia avere determinate garanzie, o quantomeno non dico di vincere, ma di avere una squadra che possa lottare per vincere, perché questo è il concetto alla fine.
Sostanzialmente dici sarebbe stato, o è stato così anche per altri giocatori, fosse stata la Juventus non competitiva anche anni addietro. Senti, salto invece sul tema arbitri. Ieri si è compreso che il PM ha interrogato, come persone informate sui fatti, Pinzani, ex assistente di Rocchi quando i due arbitravano, e poi nel pomeriggio Butti, responsabile ufficio competizione della Lega Serie A, quello che fa un po' i calendari, quello che ascolta, esatto. No? E nessuno può, non c'è un protocollo, mi raccomando, che non venga, cioè quando noi ci stupiamo, la Juve gioca al ritorno, il Milan l'andata al ritorno, 3 giorni, 4, quello di cui si lamentava un po' Tudor. Che cosa sta cercando il PM, secondo te, il magistrato?
Allora, considerando il passato di Butti come dipendente dell'Inter, era team manager della squadra quando nel periodo di Mourinho, probabilmente sta cercando di capire se ci sono dei collegamenti tra questo suo passato e il fatto che lui abbia sia il compilatore dei calendari o colui che mette gli input diciamo così, nel cervellone elettronico, che poi una volta si chiamava cervellone elettronico, sicuramente avrà un'altra.
Abbiamo scoperto il cervellone.
Esatto, avrà un'altra terminologia, non lo so. Fatto sta che comunque è chiaro che questa indagine non è finita, poi dopo dove andrà a finire non lo so.
Ci vuole ancora tanto? Capiterà qualcosa in quest'estate? Qualche terremoto? Mi rispondi, ti do anche la mia delega, perché mi tartassano di domande e ti chiedo di venirmi in soccorso.
Guarda, in questo momento non nessuno penso sia in grado di dirlo, se non i magistrati stessi. La sensazione che si ha, abbastanza comune, è che appunto la situazione non sia finita qua, che la magistratura stia continuando ad indagare e cercare di arrivare fino in fondo a quello che è un quesito, diciamo, semplicissimo, che chiunque si porrebbe. Cioè, se diciamo così, c'era questo comportamento da parte degli arbitri, se, come dice la procura, diciamo così, in combutta con ignoti operavano in questa maniera, chi sono questi ignoti? A che pro è stato fatto tutto questo? La domanda che si fanno un po' tutti, un po' come il discorso relativo a quel Giorgio che compare in quell'intercettazione tra Rocchi e Gervasoni, e mi fa ridere, forse anche non proprio ridere, il fatto che il GIP di allora avesse archiviato il tutto senza ritenere che la questione meritasse approfondimenti. Ma io penso che un bambino di prima elementare, se sente nominare Giorgio, si faccia la prima domanda normalissima, cioè chi è questo Giorgio? Cerchiamo di capire chi è questo Giorgio. Allora non si era cercato assolutamente di capire chi fosse.
Certo.
Anche qua si tratta di capire se adesso c'è la volontà, a parte che mi risulta che Giorgio Schenoni, perché di lui si sta parlando, verrà sentito dal magistrato, quindi...
Arriva lui tutto riferimento dell'intercettazione, questo è abbastanza chiaro,
chiaro,
non basta.
Quindi verrà probabilmente, anzi mi risulta che dovrebbe essere sentito, non come indagato, ma quantomeno come persona informata dei fatti.
Certo.
Dovrà fornire la sua versione.
Ne hai già parlato tu, Butti in passato è stato per un decennio dirigente proprio dell'Inter, prima nell'area comunicazione, poi nella gestione di Appiano Gentile e infine team manager della prima squadra dal 2007 al 2012. Butti ieri ha risposto alle domande del PM anche sull'altro filone delle asserite bussate di Rocchi alla sala VAR per indirizzare a gesti i suggerimenti dei varisti. Sai perché? La ragione è che Butti era anche il referente per le esigenze logistiche della sala VAR, quello che ha messo i vetri sostanzialmente.
Okay.
Faccio una battuta. Ma non è inopportuno il ruolo? Cioè, io sto vedendo un qualcosa che mi preoccupa da cittadino. Io non seguo il calcio. Non so, cos'è la Juve? Cos'è l'Inter? Chi è Butti? È un pelato da comprare in offerta al supermercato? Non lo so.
Quelli sono i Muzzi.
Ah, sono i Muzzi. Vedi che te ne intendi.
La consonante.
li compriamo io e te, allora, ho capito questo.
Ma anche perché stavo facendo da mangiare adesso, per cui...
Ah, allora tra un po' ti lasciamo, oppure ci dici il tuo menù.
No, tranquillo.
Qual è il menù di Gianni Balzarini?
È pasta o riso, ma
bianco poco per tenere quel fisico.
Poco si può anche abbondare, ma bianco rigorosamente.
Bianco rigorosamente. Allora non sponsorizzi quella marca di cui hai parlato prima. Così scopriamo anche il menù, siamo entrati a casa di Gianni Balzarini. Senti, non ti sembra però da cittadino, io parlo da cittadino, no? Perché poi il tifoso arriva subito lì. Questo ha fatto, cioè, cosa deve fare l'addetto agli arbitri sostanzialmente? Perché si parla anche di addetti agli arbitri. È una figura necessaria per aprire le porte, buongiorno, ben arrivati, gli dai il gagliardetto della Juventus, ma arrivano dal settore arbitrale. Cioè, se vuoi organizzare un corso e migliorare il rapporto tra arbitri e società, indirizzi un'email, verremo il 1 giugno a parlare di arbitri e dei nuovi regolamenti. Perché secondo me... La cosa più importante la conoscono poco i giocatori, le regole come vengono applicate, anche se si fanno dei corsi. Cosa ne pensa Balzarini?
Sì, ma io credo che a questo servano anche gli addetti agli arbitri, proprio per avere i rapporti con la classe arbitrale, in modo tale che si possano spegnere sul nascere magari determinati equivoci interpretativi sulle regole del gioco. In ogni caso, diciamo che l'ha detto l'arbitro, anche colui che materialmente va ad accogliere gli arbitri e li guida proprio materialmente al percorso che li porta al loro spogliatoio, eccetera. Quindi c'è sempre, c'è un contatto fisico tra l'addetto agli arbitri e la terna arbitrale, diciamo la quaterna arbitrale, questo uomo, eccetera, eccetera. E poi comunque non dimentichiamo che istituzionalmente l'addetto agli arbitri può avere rapporti con gli arbitri, poi i confini di questi rapporti naturalmente
sono da blindare, quei confini, mi stai sostanzialmente dicendo, perché mi viene da pensare Pinzani, che è stato ascoltato oltre a Butti. Pinzani ad esempio oggi è passato a fare il delegato della Lazio per i rapporti con gli arbitri, cioè mi sembra che ci sia un potere degli arbitri che si allarghi nelle società più che delle società per tutelare se stesse. Cioè, queste figure sono ex arbitri, che se li condanniamo già tanto da arbitri, dopo gli interessi di chi fanno? Di cosa fanno?
È interessante la tua interpretazione, cioè il fatto che siano loro che stanno conquistando le società calcistiche e non viceversa.
Per tutelarsi, per dire che va sempre bene. Busso, apro e c'ho il mio ponte in quella società lì, non va contro la Juve, l'Inter e il Milan, ma forse riesce più facilmente a spiegare, no? O a bypassare quel muretto di cartapesta. Io la vedo così, Gianni, però non vorrei rubare altro tempo, perché lanciamo degli spunti, delle domande, poi magari ci arriveranno anche risposte dalla magistratura. Facciamo un balzo a Lecce? Mi dicono che fa caldo, torna il caldo, ieri ha piovigginato un po'. Quindi se ci vediamo, attenzione all'abbigliamento.
Sta tornando il caldo a Milano, quindi immagino che a Lecce sia un caldo torrido.
Mi dicono, ricordati che vieni sempre a Lecce, ieri mi ha detto il cronista di Antenna Sud che salutiamo. Un balzo di Balzarini a Lecce, in Puglia, sì. Lontano, 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 qualcosa che ritrovi oggi magari.
No, ma tanti ricordi legati a Lecce, partite anche di diverso tipo. Ricordo una sconfitta clamorosa nel periodo di Del Neri, quando le due sembrava aver rialzato un attimo la cresta e poi invece fu appunto sconfitta dal Lecce. Però ricordo anche belle prestazioni. Ricordo, se non vado errato, una bella doppietta di Dusan Vlahovic, che molto probabilmente partirà dall'inizio a Lecce.
Te lo auguri?
Potrebbe anche essere di buon auspicio, diciamo così, per questa partita.
Te lo auguri? Lo speri o pensi che sia un'idea necessaria?
No, credo che sia assolutamente, un po' tutte e tre, partendo dal fatto che sia necessaria.
Ho capito, la pensiamo nello stesso modo. E poi bisogna chiuderle queste partite, perché?
Guarda, veramente, se io ritorno ancora a pensare alla partita di domenica scorsa, mi viene... Non lo so, non riesco a capirli, Antonio. Hanno in mano la possibilità, non dico di consolidare la posizione, quindi di accedere alla Champions prossima, ma addirittura di beccare il Milan al terzo posto, no? Quindi, come dire, è brutto per la Juve dover ragionare così, ma comunque di fare meglio dell'anno scorso, no? Migliorare la posizione dell'anno scorso. E sembra, non dico che non gliene freghi niente, che sia comunque una questione marginale, ma sì, tanto ci sono altre tre partite a disposizione. Sono queste cose qua che mi fanno, non lo so, non uso termini scurrili perché non mi
sembra.
Senti,
io ho provato a pizzicare Cambiaso dicendo, ma si tratta di maturità? Poi abbiamo sentito Locatelli e ti dice, la Juve deve vincere la prossima, dobbiamo metterci tutto il carattere. Cioè, però l'abbiamo sentito troppe volte quest'anno. Potrà servire, è servito?
È quello il punto, che si continua a sentire lo stesso disco. Si continua a sentire lo stesso disco e poi lo stesso disco si ripropone. È questo che mi dà fastidio, cioè, e che mi fa pensare che proprio sia gente che ovviamente deve fare questo tipo di dichiarazioni, e ci mancherebbe altro non le facesse, ma non so quanto se le viva dentro, perché non è abituata. È gente che non è abituata alla vittoria, a tagliare un traguardo, E questo mi preoccupa un po', onestamente. Ecco, perché Spalletti, vuole. È normale che un capitano della Juventus dica: adesso, ragazzi, abbiamo tre partite, dobbiamo vincere tutte. Grazie, lo so anch'io. Ma a me, scusami se ci torno su quello. Se hai un attimo di pazienza, accendo l'auto per si collegare.
Assolutamente, ma guarda, con una battuta e poi ti salutiamo.
No,
Gianni,
no, perché c'è una cosa che devo dire.
Ah, perfetto. Allora fai pure. Noi ascoltiamo un vocale e aspettiamo Gianni Balzarini, certo, che in macchina gira la pasta.
Ok.
Buongiorno direttore, Simone Davao da Canavese. Per la prima volta mi trovo in disaccordo con il buon Gabriele Lamonica, che apprezzo tantissimo, però la scenata, diciamo, legata a Inter-Juve, forse Comolli non era abituato a queste pagliacciate del calcio italiano, quindi ti trovi davanti a un'ingiustizia e giustamente ti arrabbi. E io ho detto finalmente, perché ok lo stile Juve, però forse ora siamo anche un po' stanchi dello stile Juve, zitti tutti e subire davanti alle ingiustizie palesi, quindi ben venga, sono di questo parere.
Chiaro, chiaro, hai fatto bene anche a dircelo, però probabilmente abbiamo Gianni di nuovo.
Ho ascoltato, sì.
Sì, no, siamo andati sull'altro tema, era un vocale che è arrivato.
Sì.
Aggiungi pure, no, chiudi e ti liberiamo, Gianni.
Quella frase lì di Cambiaso che dice: non abbiamo la percezione del pericolo, io per primo. Allora, da un lato apprezzo l'onestà intellettuale da non ammettere una cosa di questo genere, e da un altro lato dico, dove è finita la Juve? Cioè, non lo so, perché poi oltretutto lui parlava anche un po' a nome... generale,
lo spogliatoio.
Non abbiamo la percezione del pericolo, cioè la Juve non ha la percezione del pericolo. Ma allora è presunzione, no? Se non hai la percezione del pericolo, vuol dire che sei presuntuoso.
Sono d'accordo con te, interessante questo.
Ma è una frase che non sta nemmeno in terra che venga pronunciata già da un calciatore in generale, no? Ma traspare supponenza, traspare. Non lo so, cioè, è una roba che non si può sentire. Non si può sentire. Vuol dire oltretutto che, siccome le cose sono andate allo stesso modo con il Lecce in casa, col Sassuolo in casa, col Cagliari a Cagliari, vuol dire che questa percezione del pericolo, non una parte della squadra, e lui direttamente cambiato, non è riuscita a costruirsela nemmeno sull'esperienza.
Perché ci sono diverse prove oramai, diversi indizi.
Voglio dire, se fosse stata una partita, la prima partita buttata via così, va bene, può capitare nell'arco di una stagione, comunque hai dato un'immagine di superiorità, bastava leggere i dati, i tiri in porta, i tiri da dentro l'area, il possesso palla e quant'altro. Benissimo. Ma siccome era la quarta, se non la quinta occasione di questo tipo, perché io ci metto anche il derby di andata, a modo mio ci metto anche l'1-1 incredibile di Firenze.
Di Firenze, tra l'altro due pareggi consecutivi, i primi
nella
due.
Quale tu passi in vantaggio e pensi ormai che la partita sia finita, perché tanto quando mai ti faranno gol questi, e c'è la leggerezza di Thuram che salta a vuoto, la palla arriva a Mandragora e...
Tiro del secolo e via.
No, è il tiro di Mandragora, perché ce li ha.
Certo.
Cioè, quindi non hai percepito il pericolo che viene dal fatto che questo qua sa tirare da tutte le posizioni ed è in grado di prendere la porta, perché quasi sempre Mandragora prende la porta quando tira.
Senti Gianni, hai fatto male a darmi questo spunto, perché proseguirò anche senza di te sul percezione del pericolo. Ti chiedo, hai la percezione del pericolo che queste ultime tre partite siano più complicate, soprattutto l'ultima, se rispetto a un anno
non
fa?
Non ho la percezione, ho la certezza del pericolo, è diverso.
Tu non hai la percezione, sei proprio in pericolo, cioè ti accorgi che
ragazzi,
sei in riserva.
Sì, c'è la certezza del pericolo, perché la Juve incontra tre squadre che a modo loro faranno di tutto per ostacolarla. Allora, il Lecce per una questione sua, perché si mette a posto con la salvezza e
anche
un
solo
pareggio.
Con un punto, bravo, anche
esatto,
solo con un punto.
Dicendo, è un pareggio al Lecce andrebbe benissimo, ok? Alla Juve assolutamente no, perché la Roma secondo me le vince tutte e tre le partite.
Il Toro dice la stessa cosa con Ferrante oggi su alcuni siti.
Ma il Toro vive per battere la Juve. Cioè,
normalmente,
voglio dire,
figurati quest'anno. Ecco, e la Fiorentina cosa vive?
E la Fiorentina allo stesso modo.
Ah, okay.
Sarà salva e quindi non avrà pressioni di di questo tipo e verrà caricata a pallettoni dai propri tifosi prima della trasferta a Torino.
Paolino contro Balzarini. Paolino non ha la percezione, non ha paura. Balzarini sì, sto scherzando, la penso esattamente come te. Ciao Gianni. Aia, mi ha preoccupato questo intervento di Balzarini. Aia, ciao, lo salutiamo, finiamo simpaticamente così, lo liberiamo anche, ci mancherebbe. E noi ci fermiamo un attimo, vado a vedere su ChatGPT come si evita la percezione della paura. Fra un po' vi dico che cosa mi ha detto.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Bentrovati, sono allibito, fra un po' capirete perché, perché ho chiesto all'intelligenza artificiale domanda specifica, risposta che mi sembra rispondesse uno di voi. Quindi ditemi chi è di voi, dei radioascoltatori di Radio Bianconera, che si chiama Chat GPT. Andiamo un attimo su tutto mercato web, perché non vorrei perdere di vista anche altre notizie. Napoli, l'agente di Lukaku, primo piano del nostro sito di riferimento sportivo, un giorno tornerà all'Anderlecht, ma ancora in un top club dopo il Napoli. Sembra che stia contattando addirittura il Milan. Spero che non venga in mente alla Juve di prendere Lukaku, o servirebbe. Non lo so, ve la butto lì. De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina, quindi eviterei di andare a prendere De Gea, siete d'accordo con me? Botta e risposta sul primo piano di tutto mercato web. Secondo le squadre, Malagò le renda obbligatorie per tutti il pensiero di Gianluca Di Marzio. Sì, ma devono arrivare soldi a tutti. Non vorrei che sia poi il modo per prendere soldi, avere settori giovanili deboli e tenerseli per pagare la bolletta della luce in generale. I controlli sono fondamentali in questo sistema calcio, fanno acqua da tutte le parti, soprattutto se poi ci deve essere un procedimento sportivo che non viene neanche aperto così, perché non arrivano le carte. Sassuolo, Grosso, Berardi e Izes da valutare, difficile ma crediamo nel settimo posto. Pensate, il Sassuolo arriva a livelli buonissimi in classifica quest'anno. Detto questo, andiamo a porre questa domanda. Mi metti un let's goal? Intanto sono arrivate altre richieste per di gente che ci sta ascoltando, di voi tifosi, per il raduno. Vi ringrazio, vi risponderò appena finisce la puntata. Guarda che bella volantina, me l'hai preparato tu, adesso hai pennellato in pochi minuti, poi ne parleremo, grazie Manuel. Però let's go, mandate il vostro numero, let's go, scrivete let's go al 340-54-25-324 sulla percezione del pericolo, perché adesso Lukaku alla Juve servirebbe per continuare la collezione di bidoni. Dopo le parole di Cambiaso non lo voglio più vedere in Juve. Ha stupito. Probabilmente cambia aria, probabilmente si è montato un po' la testa dalle richieste del Manchester City. Giocatore buono in squadre forti diventa ancora più bravo, secondo me. Questa è un'altra equazione. Allora, ho scritto in pausa, ditemi cosa rispondereste voi. Sono un tifoso della Juve, non ho detto direttore della radio, e ho la percezione che la mia squadra non vinca le prossime tre partite. Devo temere Lecce, Fiorentina e Torino? A questo mio nuovo amico, il signor Chat GPT. Sapete cosa mi ha risposto un radioascoltatore di questa radio? Questa radio nel senso Chat GPT. Da tifoso della Juve, secondo me fai bene ad avere un po' di inquietudine. L'ha definita inquietudine lui. Quindi è andato a trovare la sfumatura, il colore giusto della percezione che ho. Inquietudine. Più che il valore assoluto degli avversari, è il momento psicologico della Juve che rende queste tre partite delicate. Pensate oramai, e magari mi convinco, e magari prendo le medicine che mi dice lui, e magari trovo le soluzioni che mi dice lui. Stiamo diventando pazzi, sto diventando matto, mi tengo lontano da questo. Però ha detto una cosa non sensata. è una delle tante ipotesi, molto probabile, la riflessione più ricorrente, perché legge i vostri algoritmi, quello che gli dite anche voi, quello che gli dico anch'io. Lecce, sì, è la trasferta più trappola. Il Lecce è in buona forma e sta giocando con intensità per salvarsi. La Lega Serie A parla apertamente di uno dei migliori momenti del loro 2026. Inoltre, all'andata, la Juve ha già lasciato punti con l'1-1 a Lecce. Se la Juve entra nervosa, Ole, ci dà anche consigli. Vedi, Manuel, è arrivata come te. Sei arrivato nervoso e lento. Ti ho visto stamattina, eri nervoso e lento. Questa è la gara dove può davvero incepparsi. Fiorentina. Storicamente è sempre una partita ad alta tensione. I Viola quest'anno hanno avuto picchi importanti, hanno anche rifilato un 3-0 alla Juve in stagione. Quando l'hanno rifilato? In passato, vedi, mi condiziona. Non è quest'anno, è quella di Palladino. Qui dipende molto dalla classifica al momento dello scontro. Se la Fiorentina avrà poco da chiedere, può diventare più gestibile. Se sarà ancora in corsa europea, sarà una battaglia vera. Torino, il derby è il derby, anche con un Toro inferiore tecnicamente, l'aspetto emotivo azzera i valori, però tra le tre è quella in cui la Juve storicamente riesce più spesso a tirare fuori qualcosa anche giocando male. Però capite che poi questi numeri, queste definizioni vanno anche in controtendenza rispetto a quello che riuscirai a fare o quello che sarai costretto anche a fare. La mia sensazione, perdere tutte e tre sarebbe sorprendente. Non vincerle tutte e tre è invece uno scenario molto realistico. Non vincerle tutte e tre. La partita che può cambiare tutto è Lecce. Sembra che abbia ascoltato anche Balzarini. Se la Juve vince lì potrebbe sbloccarsi mentalmente. Se pareggia o stecca, la pressione su Fiorentina e derby diventerebbe enorme. Anche perché la Coppa Champions sembra ancora apertissima. Non facciamo riferimento alle gare degli altri, però è... mi ha parlato di inquietudine, che è un po' di inquietudine, e che la partita più centrale è quella di Lecce. Quindi ditemi la vostra, 340-5425-324. Let's go, o vocali. È arrivato qualcosa, Manuel, mentre ho raccontato del consiglio che mi ha dato lo psicologo informatico? Fammi ascoltare.
Buongiorno, direttore, sono Diego. A parte... il discorso di ChatGPT, penso anch'io, sono veramente pessimista, ma perché mi hanno fatto perdere la fiducia fondamentalmente questi giocatori? Perché tutte le opportunità che abbiamo avuto di dove avevamo la strada spianata di vincere, eccetera, puntualmente arriva all'errore individuale di superficialità, e questo è un modus operandi che ho visto ripetersi parecchie volte quest'anno. Se ripenso veramente ai punti buttati con il Cagliari, con il Sassuolo, con anche in altre situazioni, veramente mi viene l'amaro in bocca. E per quanto riguarda poi l'analisi di questi dei nostri giocatori, che critico nel senso positivo, costruttivo, veramente non riesco a capirli, perché talvolta quando dovrebbero essere individualisti continuano invece a passarsi la palla e nessuno si assume la responsabilità di tirare. Quando invece dovrebbero passarla per garantire magari il gol al collega che è posizionato meglio, non lo fanno e quindi la sparano così inutilmente o addosso al portiere o fuori. Quindi veramente sono difficili da decifrare, onestamente.
Eh sì. Abbiamo ascoltato chat qualcosa rispetto, non so da dove chiamasse. Mi scrive SkyBlue72. Attenzione alla mia risposta. Voi ridete pure, ma entro 5 anni, mi dà anche il tempo, l'intelligenza artificiale vi sostituirà la conduzione. Attenzione, che sarò l'ultimo a scendere dalla nave. E tu verrai sostituito da un robottino in saldi all'IKEA. Ti piace l'idea? Cioè, nel senso... attenzione a scherzare tutti sull'intelligenza artificiale. Attenzione. Perché è vero, non mi sto arrabbiando, no? Essere supportati sì, ma essere sostituiti anche no. Ma dipende da noi. Intanto io resterò libero e magari ricco profumato in pensione che non esisterà più da qualche altra parte. E tu a giocare con i robottini cinesi, eventualmente. Figurati Manuel. Manuel, metto due robot dall'altra parte, uno biondo e uno moro, e risolvo tutto. Attenzione, non scherziamoci sopra troppo e tutti su questo. Impariamo a fare un passo indietro. Blocchiamo e usiamo la nostra intelligenza superficiale. Ho risposto. Altro vocale.
Purtroppo le parole di Gianni Balzarini non fanno una piega. Io
rispecchiano magari quelle di molti tifosi.
Purtroppo al momento la nostra squadra è formata semplicemente da persone mediocri. Mi dispiace dirlo, ma è così. C'è troppa mediocrità in questa squadra, assolutamente, quindi non si può volere di più, perché il loro limite forse è questo. Quindi non riesco.
Chiarissimo, ascoltiamo se ce ne sono, dimmi quanti ne sono arrivati. Vai, allora diamo spazio a loro.
Giorno Radio Bianconera, Franco da Trevignano, sempre bello sentirvi, mi fate compagnia al lavoro e anche non, perché veramente è l'unica radio dove ci sono juventini veri, nemmeno quelli che stanno allo stadio dirigenziali sono juventini veri come voi. Detto ciò, io volevo sottolineare una cosa, tanto Elka non le sente, spero che le senta, ma non dubito.
E gliele facciamo arrivare,
al proprietario.
Vai.
Spero che si è visto la partita di ieri sera, non tanto per il contesto tattico, perché tanto non ci capisce nulla, tanto perché per arrivare a quei livelli ci serve gente che sa di calcio, gente che ha vinto, non gente che si addormenta in tribuna o che viene da una terza fascia di un campionato francese, con tutto il rispetto.
Sta annuendo anche il nostro tecnico, ti dà ragione.
Questo è quanto. Per tutto il resto vi auguro una buona giornata, con la speranza che prima o poi arrivi gente così nella nostra amata Juventus. Forza Juve sempre.
Vedete, siete più intelligenti dell'intelligenza artificiale e anche di qualche ospite che potrebbe già essere sostituito dall'intelligenza artificiale, sempre il mio amico SkyBlue72. Magari anche qualche tifoso potrebbe sostituire. Ma non ce l'ho con te, ti stuzzico. Dai. Nel senso, non stuzzico Manuel, il nostro ascoltatore. Nel senso, dobbiamo uscire dall'equivoco che vogliamo ascoltare solo le cose che ci fanno comodo o ci fanno piacere. Quindi ci saranno direttori scarsi, ospiti scarsi, giornalisti scarsi, ovunque, magistrati scarsi, addetti agli arbitri scarsi, è il mondo. Vogliamo selezionare all'ingresso? Attenzione che prima di alcuni che avete in mente ce ne sono tanti altri e magari fanno parte della lista degli avversari nostri, dei nostri ospiti. È la vita. Se vuoi un mondo pulito, parla solo con l'intelligenza artificiale, se quello è il tuo mondo. Quello non sarà mai il mio mondo. Anzi, quel mondo sta ammazzando. Sta ammazzando anche il gioco del calcio. Quel mondo e chi la pensa in quel modo sta ammazzando il gioco del calcio. Non ho detto no alla tecnologia, Ma uscite di casa, fatevi un'idea e mandateci i vostri vocali che sono molto più interessanti. Anche i tuoi, per iscritto, amico di Twitch. Ascoltiamo, abbiamo 8 minuti, tutti per voi.
Sono d'accordissimo con lei, ma veramente proprio d'accordo. Spalletti è entrato nel mondo Juve veramente prima conoscendo la Juve, conoscendo la storia, conoscendo la società, instaurando un ottimo rapporto con tutti, e non è il semplice aziendalista, è un uomo che della storia ne fa cultura e si cala in ambiente, ma questo l'ha fatto anche nella Roma, l'ha fatto nell'Inter, l'ha fatto nello Zenit. Dunque è andato, ha comunque cercato di capire dove era, ed è questo che lo fa un grande allenatore. Poi, come tutti gli allenatori, sono legati a dei risultati.
Bravo!
Però sta facendo un ottimo lavoro. Chissà dov'è.
Aggiungo, giusto e doveroso, qualcuno dice, c'era anche un cane che abbaia l'intelligenza artificiale. Wow, sottofondo. Siete fantastici. Quando giocate così, è la trasmissione che fa per voi questa. Ci aggiungo. è arrivato tra gli scettici, tra lo scetticismo di molti di noi, tanti, quasi tutti, non lo so. Attenzione, si è calato nella parte, con l'esperienza che ha, ben consigliato da quelli che attorno. Juve o non Juve? Perché arrivava da un fallimento pesante. In nazionale. Non dimenticatelo questa condizione, eh? Non dimenticatela. Quando arriva Thiago Motta, arriva in uno status completamente diverso. Senza quell'esperienza, ma con la presunzione è arrivato il mago di Bologna. È ancora a casa. Quindi, attenzione a questa sostanziale differenza. È arrivato non amando neanche troppo Spalletti, il mondo bianconero, ma volendolo scoprire da dentro, perché non pensava che il cielo gli regalasse questa opportunità. E lo riconosce questo. Da dentro ho capito di più la storia di questo club e forse la forza di questo club o come deve difendersi questo club. E non attacca spudoratamente. Sogliano del Verona, che ha detto delle boiate, saluto Sogliano, ha già l'andata, i casini di Verona hanno salvato dalla sconfitta quel Verona, ma c'era Tudor. Poi dopo l'ascolto, poi gli rispondo io in privato. Ce l'ha detto, ce l'ha fatto capire, magari glielo chiederemo. C'entrerà poco con Lecce, ma magari glielo chiederemo, perché non lascia in sospeso delle pratiche. E questo fa bene al mondo Juve, perché ancora dei vuoti di potere e lui ha capito che li può andare a colmare. Altro vocale, caro Manuel. Boh, boh, boh.
Ciao caro direttore Guido da Bologna.
Ciao.
Io penso una cosa. La Juve rende di più quando è spalle al muro. Vi ricordate la vittoria di Bergamo? Non ci sperava nessuno, eppure la squadra non ha giocato col gioco spumeggiante di Spalletti, ma l'ha portata a casa. Secondo me a Lecce faremo una buona partita e spero che la Roma rimanga sempre a un punto, perché alla fine del campionato rimarrà sempre a un punto, ma dietro, e noi andremo in Champions League. Loro hanno bisogno di stimoli e di essere spalle al muro. Non so cosa ne pensi tu fino alla fine.
Vero, vero. Sanno di non essere ancora di poterci arrivare. Poi vengono assaliti un po' dalla paura. Ma penso che Lecce, dopo Verona, è proprio l'ultimo esame. Altrimenti apri la porta e sei bocciato. Cioè, trovi il muro per andarci a sbattere contro. Quindi concordo con quello che mi dice la tua intelligenza e non quella di quella superficiale, quella artificiale. Abbiamo ancora del tempo? Sì, vai, 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 vai.
Caro direttore, buongiorno. Roberto da Varese, il ecco. Solito vecchietto così.
Ma che vecchietto.
Allora, io ho sentito un po' adesso anche il dottor, mi sta sfuggendo il nome, di Milano Finanza.
Sì, la Monica.
Le varie dichiarazioni che ha fatto, che bene o male condivido. L'unico dubbio, io continuo ad averlo, io ho paura che la mia Juventus, farò fatica a rivederla o non so quando succederà, essendo un vecchio.
Allora,
comincio a temere che non riesco a vederla vinta.
Allora, dai disdetta a quei brutti pensieri, dai disdetta, perché entro 50 anni e ci saremo entrambi, torneremo a vincere qualcosa anche fuori dall'Italia. Entro 50 anni, mi tengo un po' largo, ma sto naturalmente scherzando. Vocale. Non parte? E allora nessun problema. Ricordiamo l'appuntamento del 29 maggio con l'email, caro Manuel. Questo intanto è bellissima locandina, devo ringraziare anche il buon... Ecco, intanto questa è l'email. eventi@radiobianconera.com. Ne sono arrivati diversi proprio oggi e l'ho riaperto adesso, quindi grazie, state chiedendo informazioni. Qualcuno ha immediatamente anche confermato la sua presenza, quella della propria compagna, moglie, amica. E la cosa ci fa piacere. Avremo al massimo quei 70-80 posti, non prenderemo mai l'intero stadium. Ci troveremo alle 17.30 del 29 di maggio, giornata speciale per noi juventini e per tutti, vedete, Torino ci aspetta davanti al monumento, per chi ci sta guardando anche in TV, sulle Samsung TV, canale 4637, la stiamo vedendo anche in sovrappressione, grazie Manuel, raduno RBN al Jay Hotel, quest'anno proviamo l'esperimento di andare al Jay Hotel, prima andavamo a cena, solo a mangiare, parlare, Santarelli a Roma, eccetera, eccetera. Ci concentreremo in un momento di ricordo davanti al monumento alla Continassa verso altrove e poi ci sposteremo alle 18.30 in Aula Magna nella sala meeting, faremo un 90 minuti in bianco e nero, cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto del campionato della stagione, cosa vorremmo programmare, poi aperitivo e passione per volare alto e tenere altissimo il bicchiere, il calice con cui brinderemo. Naturalmente per info e costi scrivere a eventi@radiobianconera.com. E immediatamente sarò io stesso, io ho la password segretissima, e vi risponderò per dirvi quali sono le condizioni. Il primo momento è aperto a tutti, 5-10 minuti, mezz'ora, un'ora, dalle 18.30 bisogna aver prenotato, naturalmente una prenotazione che lega il vostro nome anche all'aperitivo, ovviamente, e riceverete info e modalità per pagare ufficialmente con la ricevuta e tutto, ci mancherebbe, attraverso quell'email da cui mandate la vostra, naturalmente. Mettete quante persone, i nomi e i cognomi, così da segnarli e da mettere magari qualche darvi il bigliettino della vostra prenotazione, perché a Roma abbiamo scoperto che qualcuno è... si è aggiunto un Manuel qualsiasi, si è aggiunto sotto banco e poi non siamo stati così cattivi da cacciarlo dal locale. Nome. Sì, è entrato come direttore di Radio Bianconera, ma io non c'ero, ero in collegamento. Va bene, al di là delle battute, sono le 14, siamo arrivati alla fine, l'evento è il 29 maggio, scriveteci per avere informazioni, questa puntata è terminata, domani è vigilia, io sarò alla Continassa, domanda per Spalletti o qualche giocatore, chissà, poi partiranno perché cambia il ritiro, non si va a casa, ma è meglio... Si gioca anche alle 20.45, stavo dicendo una sciocchezza. Non si parte sabato per Lecce e io penso che invece il raduno il giorno prima serva anche per concentrarsi. Non sempre, ma spesso è meglio che la squadra stia con la squadra e non solo con le proprie famiglie. Sono dei professionisti, hanno fatto quella scelta. C'è chi va a lavorare anche più lontano. E quindi conferenza, domani partiranno dopo la conferenza nel pomeriggio per Lecce e poi incrociamo le dita. Cerchiamo di essere ottimisti. Ciao, let's go! Domani Paolo Rossi.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.